Bentornati in diretta, buonasera, siamo di nuovo appunto live, oggi mercoledì 3 luglio con i nostri soliti 4 punti di cui parleremo tra poco, in questo fresco luglio 2024. Iniziamo subito. Buonasera, c'è Eugenie che ride, sta ridendo perché la mia pancia fa un sacco di rumore nel frattempo, però non ci posso fare niente. Buonasera, ben ritrovati, sono le 4.02, siamo rumorosi ma puntuali, sì. Abbastanza puntuali. Allora, vi parleremo oggi, secondo il nostro programmino settimanale, del bando voucher di digitalizzazione. Ti faccio un sacco ridere oggi. Bando voucher digitalizzazione.
Sì.
Poi dicevi che tutti
avevano tutte difficoltà ieri alla live durante la diretta.
Non sono l'unico.
Era abbastanza drammatico.
Poi vi parlerò di redirect mail con Google Workspace, una cosa che abbiamo appena scoperto che è piuttosto interessante. Poi Eugenio vi parlerà di piattaforme di e-commerce, sì, gestite, una cosa un po' diversa da quello di cui parliamo solitamente. E finiremo a parlare di sconti per fasce di prodotti, fasce di prezzo di prodotti,
sì,
parlando sempre di e-commerce. Quindi e-commerce visto da due facce diverse, diciamo, molto, molto diverse tra di loro. Partiamo con il bando voucher digitalizzazione
PMI 2024. Adesso mi schianto nell'anno proprio.
Prego, a te quell'onore.
No, prima di tutto, prima cosa, può partecipare chi non ha partecipato l'anno scorso, quindi chi non ha partecipato al voucher digitalizzazione PMI 2023.
Ce la faremo.
Oggi. Comunque, però non può partecipare chi ha partecipato l'anno scorso, però la cosa bella è che possono partecipare molte tipologie di aziende. Cioè anche il freelance in pratica, libero professionista e anche aziende che sono costituite prima della partenza del bando. Il bando poi partirà ufficialmente a settembre e quindi avete tempo di aprirvi un'azienda poco prima. E non solo, diciamo che anche le associazioni e altre tipologie di attività potranno anche partecipare a questo bando, che è anche una cosa interessante perché ricopre diverse cose che possono interessare chiunque in pratica. Noi ci interessa di più perché riguarda sia l'e-commerce che gli ERP, il CRM, cose che noi sviluppiamo e quindi ovviamente per noi è una cosa ottima perché i clienti possono venire da noi.
Sì, non siamo tanto noi a usufruirne, ma in realtà ne usufruiamo,
sì,
di rimbalzo, sì, perché ne usufruite voi.
Sì. No, e quindi è molto interessante. La cosa un po' magari negativa, per modo di dire, è che praticamente se pensate di rinnovare il vostro parco PC non va bene, perché sono stati chiari in questo caso, si vede che nei voucher precedenti forse c'è stato un po' un abuso di questa attività, diciamo, quindi se dovete cambiare il macchinario dovete proprio giustificare questo cambio, quindi deve essere proprio un'innovazione tecnologica sull'apparecchio. O nel computer può essere una limitazione di memoria, per esempio, perché se volete usare l'intelligenza artificiale, per esempio, ovviamente dovete avere un computer molto più carrozzato, lì è giustificato perché no, se uso questo non riesco nemmeno a fare una richiesta, invece se uso quell'altro allora posso. Lì effettivamente c'è un esempio di evoluzione, più facile ovviamente nei macchinari industriali perché ormai ci sono tante innovazioni, sia perché energia solare, altre tipologie di energie, magari un macchinario che alimenta un altro, cioè nel senso
c'è un cambio di tecnologia.
Sì,
comunque.
Ormai su questo è molto più facile, però sui PC effettivamente è un po' più difficile. Sui tablet devo ancora capire, perché meno male ci sarà forse anche ci sarà un incontro il 18 luglio per noi a Torino, dove si potrà proprio, si potranno fare tutte le domande sul bando.
Si diceva che i tablet in particolare poteva, prima la precedente edizione non erano ammessi,
no.
Ma erano ammessi quest'anno se è giustificato il loro uso.
Sì.
Quindi diceva ad esempio se sto integrando un sistema di monitoraggio, non so, aziendale, per cui c'è bisogno di che vari operatori girino con in mano dei tablet per verificare ad esempio l'avanzamento dei processi, non
sì.
so adesso, ho intrasentito quello che dicevano ieri mentre seguivi il webinar, allora lì è giustificato. Se invece
sì.
compriamo i tablet nuovi ai dipendenti così sono comodi anche da casa per guardare, quello no, non è giustificato.
L'e-commerce ovviamente se ce l'avete già, ovviamente non si rifà un nuovo e-commerce tale quale. Però a quello che ho potuto capire, potete comunque fare un nuovo e-commerce con funzionalità innovative. Quindi a questo punto si potrebbe fare una cosa con l'intelligenza artificiale sempre o altre funzionalità di automatismi che magari non avete sul vostro e-commerce attuale, che dimostrano che voi avete meno vendite perché non potete fare usare questa tecnologia, quindi a questo punto avete la richiesta di rifare un nuovo e-commerce con una tecnologia diversa, magari potevate avere una piattaforma tipo PrestaShop o Shopify, però voi volete una struttura più personalizzata, allora passate a WooCommerce. Questo penso che si possa fare perché effettivamente c'è un'evoluzione, c'è una spiegazione che Shopify andava bene per la partenza, vi costava anche magari molto per l'abbonamento, passate a un'altra piattaforma in cui potete fare più evoluzioni a un prezzo minore. Penso che questo possa essere accettabile. Poi ovviamente
sì, adesso noi lo decidiamo noi, però potrebbe essere accettabile.
Sì, hanno fatto capire che ci doveva essere almeno comunque un cambiamento. Come lì uno non ci pensa, l'RPC, quindi CRM, possono fare anche sistemi di anagrafica in questo caso. Quindi software gestionali che vadano a gestire un'anagrafica che magari state gestendo a mano o su un Excel, per esempio. Quindi questo fa parte anche dei progetti ammessi. Poi ci sono il digital marketing, che era una cosa un po' particolare, perché diciamo che questo ricopre, per esempio, il lavoro del se vi affidate a un professionista che vi farà, che vi aiuterà a capire come pubblicizzare la vostra azienda, ma non finanzierà i Google Ads, per esempio, o quindi gli annunci Facebook a questo punto.
Quindi le spese correnti,
sì,
diciamo,
sì,
per
sì.
la pubblicità.
Quindi paga la qualifica di chi vi aiuterà, la consulenza, ecco, ma non vi paga poi la spesa viva proprio
il consumo della pubblicità, cioè delle inserzioni.
No, questo era interessante perché comunque uno vede digital marketing subito, dice yeah, mi faccio la Google Ads a gratis, invece no.
Sarebbe troppo bello,
poi,
troppo facile.
Ovviamente l'intelligenza artificiale è al centro dell'attenzione su questo, potete fare qualsiasi cosa, sembra che
se scrivete intelligenza artificiale nel bando. Vabbè.
Sì, automazione dei processi, perché ho fatto un po'. Sistemi di pagamento, ricopre anche se create un sistema di pagamento o una modernizzazione del sistema di pagamento anche, che è anche una cosa che può essere interessante per le banche, per esempio. Una cosa interessante, ci fa capire a noi aziende che avere delle certificazioni può essere utile, perché alcune certificazioni ti aiutano a essere più credibile e quindi avere più facilità a accedere a questi finanziamenti. Poi una cosa buffa anche degli hosting, che se dimostrate che per esempio l'hosting che usate fa parte di quelli green, a questo punto potete anche lì avere potete anche forse comprenderlo nel bando.
Sì, che quella questione poi è spinosa, perché ne stavamo parlando prima di iniziare la diretta,
sì.
Che la certificazione, nel nostro caso ad esempio noi usiamo dei data center che sono in Germania, quindi sono sul territorio europeo e immaginiamo che abbiano tutte le certificazioni del caso, però non abbiamo deciso noi quelle certificazioni rispettare, perché dipende dal nostro data center. Quindi
non è vero.
Sì, possiamo girare le certificazioni che il data center che utilizziamo espone sul proprio sito, eccetera. Però
si dicevano che d'altronde questo voucher è per le aziende piemontesi, ma deve essere piemontese chi fa la richiesta, invece i fornitori possono essere fuori dal Piemonte. Questo la una domanda, cioè qualcuno l'aveva
richiesto. I fornitori possono essere anche esteri, penso, no?
Questo non è che hanno chiesto a non livello nazionale. Perché la gente ha chiesto questo, non ha chiesto altro. Quindi questo effettivamente potrebbe interessarci se dovessimo noi fare un progetto, far fare un progetto, anzi.
È difficile perché probabilmente bisognerà presentare poi le fatture elettroniche ricevute, quindi forse non
sì,
è coperto.
Sì, allora lì, anche lì, bisogna fare la richiesta a settembre, c'è un primo step, dove si dovranno mettere non dei preventivi cartacei, proprio il PDF cartacei, sì, no, i PDF per cartacei come fate, vabbè, però dovete comunque scrivere le spese che avrete, quindi lì anche lì un consiglio, calcolate bene più in aumento che in negativo, in
cioè
pratica.
In abbondanza,
sì. Ovviamente sempre nel range indicato, che è un minimo di 4.000 euro, che è molto interessante perché una cliente nostra invece aveva visto un bando precedentemente e non voleva farlo perché la spesa minima era di 25.000, quindi 60% di 25.000 diventava per lei un po' complicato da spendere. Invece ne riparleremo fine luglio perché il minimo è di 4.000 euro, quindi già se io pago un sistema 4.000 euro, 60% di 4.000 già siamo
sì, coperto dal bando, coperti, a fondo perduto.
Sì, sì, quindi liberi professionisti, micro, medie imprese, anche imprese più grandi, associazioni, quindi un bel po' di soggetti sono coperti da questo qua, anche l'impresa Benefit. Cosa c'è d'altro che può essere interessante? Quindi 60% della copertura, perché poi c'è una storia degli aggregatori, però questo è un po' più complesso, quindi rete imprese, questo bisognerebbe andare a vedere proprio il bando. Io mi sono interessata ovviamente dalla parte nostra, alla parte più lineare in pratica, quella del 60%, perché se lavoriamo per aziende abbiamo già qualche progetto che forse faremo con quel bando. È un bando ovviamente sempre con fondi limitati, nel senso che prima si fa la richiesta meglio è. E quindi ci sono due step, non si fa una sola richiesta, si fa una prima richiesta in cui si mettono tutti i documenti, poi se si passa alla selezione, diciamo, poi ci sarà solo da praticamente copiare il codice pratica. Diciamo che si vede che è un po' per un modo per magari filtrare un po' le richieste, perché magari uno all'inizio è molto motivato, poi al secondo giro si dimentica la cosa, o al massimo è meno veloce, se ho capito bene nel secondo giro bisogna essere un po' più veloci del primo. Il primo non c'è tanta fretta. Poi altre cose, sì, beni strumentali e servizi, consulenza, per esempio i software ovviamente sono stati considerati come beni strumentali e non consulenza, perché ci può essere la consulenza, però il software in sé è considerato, se ho capito bene, un bene strumentale.
Bisognerebbe poi andare a mettere a fuoco una questione che riguarda i software,
sì,
di cui abbiamo parlato con la commercialista l'ultima volta che ci siamo visti per i bilanci.
Sì.
Software, bisogna vedere se c'è una differenza tra software in edizione, legate all'edizione o meno.
Sì.
Perché un conto è comprare software, non so, devo prendere nuove postazioni, quindi compro delle nuove licenze di Windows, Word, le solite cose. Un conto è mi faccio realizzare un software su misura, cioè quello che noi facciamo normalmente tutti i giorni per i nostri clienti, e quello è un software non connesso all'edizione, cioè non un software che viene realizzato una volta e venduto 10, 100, 10.000 volte. Bisogna vedere se sono coperti entrambi i costi, sicuramente sì, perché tanto al massimo la realizzazione di un software su misura probabilmente è assimilabile alla consulenza. Quindi
No, il software in sé è come un macchinario, cioè uno strumento, quindi
esatto, appunto. Sì, quindi quello connesso all'edizione è più come uno strumento, cioè effettivamente è un mio strumento che utilizzo per fare un lavoro.
Sì.
Il software realizzato
anche.
Il software realizzato su misura invece potrebbe essere più simile alla consulenza, quindi quello anche da
accertare. Poi ultima cosa, ovviamente una volta che si fa la richiesta, bisogna che è accettata, validata, bisogna spendere i soldi entro i 6 mesi. Entro i 6 mesi e fa la rendicontazione di conseguenza entro i 6 mesi, quindi vi conviene quando pagate man mano che fate le cose subito rendicontare, così arrivate ai 6 mesi che avete tutta la documentazione, tutte le cose necessarie per giustificare, perché il problema è quello: se non giustificate bene, poi rischiate che i soldi non vengano erogati al 100% o addirittura annullato, perché dipende, se c'è qualcosa considerato irregolare, chiaramente.
Poi è importante da sottolineare che comunque i soldi vengono dati dopo che sono stati spesi.
Sì,
quindi
questo sì.
Si anticipano comunque, quindi o di tasca propria o con un finanziamento bisogna pagarli prima. E poi arriva il rimborso a fondo perduto del 60%.
Sì, la cosa bella è che essendo molto veloce questo bando, secondo me, confronto ad altri, mi sembrava di capire che l'attesa non sarebbe stata troppo lunga. Perché...
Sì, di solito quando si parla di voucher ho notato che è un po' più veloce.
Sì.
Bene, abbiamo chiuso il discorso voucher digitalizzazione.
Sì.
Redirect mail con Workspace. Allora, Google Workspace, tanti di voi lo conoscono, noi lo utilizziamo moltissimo tutti i giorni per le nostre, in particolare per le nostre mail aziendali, le mail abc@quadracode.com, insomma qualsiasi cosa, @quadracode.com è sostanzialmente Gmail, per chi non lo sapesse, brandizzato
sì,
con il proprio dominio. E appunto noi abbiamo il nostro account su quadracode.com che è legato a Google Workspace. Il problema di Workspace è che, come avevamo già annunciato un paio di anni fa con un video in cui spieghiamo un po' questo passaggio epocale, è diventato a pagamento per tutti. Quindi se avete un account Google Workspace, pagate in base al numero di utenti. Utenti si intende quindi la casella mail, più tutti i servizi annessi che sono Google Drive, le chiamate di Google Meet infinite, cioè non limitate nel tempo, poi tutti i servizi di Google, YouTube, eccetera, quelli che normalmente sono gratis, però appunto sotto il proprio dominio. Infatti noi da brave persone che cercano di limitare i costi, perché poi io come sapete sono ligure, quindi cerco sempre di stringere un po', abbiamo il minimo numero di caselle @quadracode.com. A volte però non serve una vera e propria casella, ad esempio io la mia, tu e la tua, adesso la info@quadracode.com è una vera casella al momento,
sì.
Però se noi volessimo un domani risparmiare questo costo di 7 euro più o meno al mese, quindi non è un costo enorme, però comunque un costo che sull'anno e soprattutto sugli anni poi alla fine si fa sentire. Allora noi potremmo anche decidere che info@quadracode.com non è più una casella mail, diventa un alias. Un alias che allora, noi i due presenti che devono ricevere per forza queste mail sono qua, potrebbe essere un alias che reindirizza alle nostre due mail, ad esempio.
Sì, come succederà per Psicoterapia dell'Essere, che adesso stiamo
configurando. Sì, sarà una sola casella che poi reindirizza.
Sì.
Però quella sarà una casella vera. Poi alla fine ci hanno detto che hanno deciso di fare una casella vera che poi eventualmente reindirizzi. Se vogliamo trasformare un indirizzo, quindi quello che era un account di Google Workspace in un alias, io fino a ieri pensavo che non si potesse fare. O meglio, si poteva fare un alias di una casella già esistente, quindi avrei potuto togliere info, renderla un alias di riccardo@quadracode.com e poi quindi che scrivano a info o che scrivono a Riccardo arriva sempre a me. Però non è un alias, cioè è un alias di una casella, non è un indirizzo che prende e poi reindirizza e ridistribuisce. Ho scoperto che invece si può fare, grazie a su Reddit mi sembra di averlo trovato. Dei simpatici americani hanno segnalato che con l'impostazione recipient address mapping, che è una funzione imbuscatissima all'interno delle funzioni di Google Workspace nel pannello di gestione admin.google.com, è possibile dire che tutto quello che viene indirizzato a quello che volete, il vostro dominio, il dominio di Google Workspace configurato, debba essere indirizzato ad un'altra casella o a più caselle. Quindi a questo punto possiamo far fuori la casella che magari utilizziamo soltanto perché doveva essere una casella diciamo, istituzionale, uh-huh, e fare un questo mapping che rimanda a tutte le caselle che vogliamo. La cosa più, ancora più interessante, che poi è questa la cosa, uh-huh, la vera novità, che può indirizzare anche mail esterne. Quindi io potrei creare un quadracode@gmail.com o chiocciolalibro.it, cioè anche di operatori esterni, e dire che tutte le mail a info@quadracode.com vanno reindirizzate a quadracode@outlook.com, per dire un servizio che non c'entra niente.
Se quindi qualcuno mi manda, se io mando una mail a qualcuno con questo sistema, cioè...
No, allora tu non puoi più usarla per mandare mail, effettivamente, non essendo più una casella mail, quello che spieghiamo spesso ai nostri clienti che vogliono, preferiscono continuare a usare le proprie caselle mail, effettivamente, e infatti questo è il motivo per cui per info non l'abbiamo ancora fatto, non è una casella, quindi non può spedire mail. Si può sempre fare invia come, quindi dal proprio esempio Gmail si può aggiungere un messaggio alias, in questo caso, di invio, e dire io sto inviando per conto di info@quadracode.com, ma usando la mia casella, però si complica un po' tutto da quel punto di vista.
Ok.
Però è una possibilità che, appunto, io pensavo che non esistesse, forse in passato non c'era, però era la funzione, l'opzione era talmente imboscata che non so se ci fosse prima, ma che è interessante, soprattutto, ad esempio, in ambito aziendale, se si hanno un po' di dipendenti, alcuni dipendenti e poi c'è un turnover, magari
sì,
qualcuno
sì,
cambia azienda,
o...
no? Invece di aggiungere un sacco di alias sopra magari la mail dell'amministratore, si può fare una tabella di mapping di questo tipo e mandare a altri dipendenti quando magari il dipendente si dà le dimissioni o va in pensione.
Sì.
Non
no,
lo
ma
so.
Ci sono stagisti, perché tipo come esperienza personale di tempo fa, poi effettivamente ogni volta che vai a fare uno stage o che collabori con un'azienda, anche non solo stagista, sì, poi ti fanno sempre quella mail per fare in modo che il cliente finale non sappia che o che tu sei un'altra azienda, o anche perché se no è più bello vedere che lo stagista manda con il nome aziendale, quindi effettivamente
e anche mandare a quelle mail, quella mail
anche,
ecco,
sì.
Ecco un altro utilizzo che si può fare, ad esempio se si collabora con un'azienda esterna si potrebbe fare un mapping di nome azienda no, perché sennò poi si capisce, non so, ecco, collaboriamo con una società che fa marketing magari esterna, allora si fa non una casella, quindi non si vanno a pagare i 7 euro al mese in più apposta per questa cosa, si fa un mapping di marketing@quadracode.com, nuovo indirizzo, che manda a info@marketingtorino.it, allora loro continuano a ricevere le mail, però chi scrive pensa di scrivere appunto la divisione marketing di Quadracode. L'unica accortezza è poi quando risponderà questa azienda esterna, dovrebbe rispondere per conto di quindi invia messaggio da marketing@quadracode.com, perché altrimenti il mittente poi vedrà che arriva da una mail completamente diversa.
È sempre un po' rischioso fare queste mosse qua, però
rischioso ma economico in questo caso.
Sì.
Bene, abbiamo esaurito questa cosa, poi magari vi metto il link, no, link non c'è perché
no, più che altro
il nome dell'impostazione.
C'era l'idea di fare qualche direttine serali molto brevi,
sì,
in cui giustamente mostriamo concretamente le cose di cui parliamo, non soltanto per parlarne così, ma avendo un appoggio visivo che manca molto forse in queste dirette, ma in queste dirette più spieghiamo le nostre sfide, qualche volta mettiamo qualche riferimento visivo, però abbiamo deciso forse la sera, che magari siete più disponibili a fare delle cose più brevi, ma con un appoggio visivo, con proprio lì in questo caso è perfetto perché mostra esattamente come andare a configurare questa...
Vedete, poi se hanno voglia di seguire la sera di...
No, beh, sono 5 minuti 10, anzi è vero che lui quando fa una cosa di solito parti da 3 minuti e poi...
Beh, tu mi hai fatto un'apertura di...
Sì, ma il bando era diverso,
bando voucher digitalizzazione di 18 minuti comunque. Però era l'argomento, è l'argomento principale
invece
di
qua
oggi.
Sarò abbastanza breve.
Breve su piattaforme di e-commerce gestite. Il titolo l'ho dato io, magari non è giusto, però
adesso vediamo. Ci è successo molte volte di avere clienti che arrivavano con un'idea di e-commerce. L'e-commerce, a prescindere di tutto, è comunque una piattaforma non economica. quando si va a sviluppare. Quindi è un passo abbastanza importante, soprattutto se l'attività non è ancora avviata. Se abbiamo dei negozi come alcuni negozi che stiamo trattando, magari hanno già un bel giro e quindi è soltanto, cioè non è che non sia una spesa chiaramente, però almeno non la soffrono meno. Invece ci sono delle nuove attività non ancora nate, che non si sa ancora, non si può fare, non c'è uno studio di mercato. Allora in questo caso può essere gravoso, perché diventa una, anche la spesa minima di un e-commerce diventa comunque una grossa spesa. Quindi perché vi dico questo? Perché molte volte dei clienti non hanno voluto ascoltare questo consiglio e poi il risultato delle cose, della corsa, è che hanno dovuto abbandonare l'idea e-commerce e tornare alle attività precedenti. O c'è qualcuno magari che prova a continuare ma diventa un po' difficile. Come si può fare? Allora, è vero che l'esempio più pratico è quello dell'abbigliamento, perché è quello più standard da trattare. L'abbigliamento, come si potrebbe fare se io voglio vendere dei vestiti? Allora lì, prima di tutto, la difficoltà maggiore, secondo la tipologia di abbigliamento, c'è tanta concorrenza. Quindi tanta concorrenza vuol dire che io potrei lanciare una cosa che esiste già in diverse sfumature su diversi siti, gente che paga già delle pubblicità abbastanza pesanti, quindi sono già prima di te, quindi già dovresti spendere l'e-commerce, dovresti spendere la pubblicità, avere la fortuna anche pagando bene di uscire nei risultati. E non è per niente facile. Quindi cosa si fa prima, cosa consigliamo di fare prima? È di vendere, provare a vendere su eBay, su piattaforme come Etsy è più delle cose fatte a mano, altre tipologia, ma può essere anche un'idea, o Vinted, che adesso è di moda, quindi poi Vinted può essere anche un esempio. Wallapop è più oggettistica, se non sbaglio.
Sì, quindi c'è un po' di tutto.
Comunque consigliamo sempre di passare da questi sistemi già prefatti, già preconfigurati, quindi spesso con pagamento PayPal, carta di credito, che vi fanno anche una simulazione delle difficoltà di gestione, anche su mandare soltanto l'articolo in tempo.
Eh sì, perché questo è bello mettere l'annuncio, ma poi quando arriva l'ordine bisogna spedirlo.
Sì, e quando fai un e-commerce non è che fai come Vinted un articolo alla volta, lì e qualche volta vendi 10 cose alla volta a 10 persone diverse, e quindi devi farti i tuoi 10 pacchetti, e poi in più devi avere la relazione col corriere, quindi devi già aver attivato il contratto, perché le spese di e-commerce non è solo questo, devi anche attivare dei contratti diversi, poi devi andare a fare delle dichiarazioni, ci sono tutte cose da fare, che quindi devi essere un po' sicuro di quello, di dove vai, di dove andrai. Quindi consigliamo sempre di ovviamente andare a usare una piattaforma che corrisponda al tipo di prodotto che stai per vendere. Se bevi, per esempio, se vendi alcolici, già un po' più complicato, perché c'è un problema anche doganale, quindi ci sono altre cose da gestire.
Non tutte le piattaforme ti fanno vendere alcolici online.
No. Puoi provare Amazon anche, che costa un po', però all'inizio magari per provare, perché Amazon ha un grande bacino di utenza, quindi anche questo, puoi provare quello prima di lanciare il tuo e-commerce personale. Per esempio lì tra poco avremo un cliente che vendeva cose su Etsy, che non possiamo dire cos'è, però lui a questo punto ha iniziato lì, poi ha avuto un grosso giro, a questo punto viene da noi e fa: guardate, adesso io vorrei mettermi a vendere sul mio e-commerce, perché lì ho i clienti, poi li indirizzerò sul mio e-commerce. Ovviamente
stasera proprio viene, tra pochissimo. Infatti da qui forse che è nato l'idea di parlarne oggi di questa.
Tipo eBay, la cosa bella in confronto ad altre piattaforme, alcune piattaforme devi comunque pagare degli abbonamenti, tipo Amazon per esempio. eBay è più oggettistica, quindi puoi aprire il negozio su eBay chiaramente, però se tu vuoi iniziare magari puoi anche fatturare, ma vendere monoprodotto, quindi puoi farti la tua prova con 4-5 prodotti senza avere un negozio su eBay e capire se i tuoi prodotti sono interessanti. Anche carino, perché ti fa capire quale prodotto attira di più anche. Cioè ti aiuta a farti questa base, oltre che magari ci sono i studi su Google, ovviamente col marketing, che ti aiuta anche a fare questo lavoro. Però bisogna partire sempre con cautela e anche vedere anche se c'hai un guadagno che ti aiuti, che noi per esempio avevamo Intermarché che vendiamo prodotti italiani in Francia, ma prodotti da supermercato.
Prodotti italiani diventano subito così, sì, prodotti così. Italiani.
Vabbè, oh. E quindi purtroppo in questo caso non c'era un ricarico abbastanza importante, poi le spedizioni costano un'ira di Dio, quindi la gente qualche volta si frenava sugli acquisti proprio per colpa della spedizione, anche se molte volte per nostalgia spendevano questi soldi lo stesso, però alla fine non è una bella esperienza commerciale e ci siamo resi conto che perché questa era un'esperienza un po' comunque di prova, di, cioè, di esercizio
sperimentale, però. Sì, sì.
Però ci siamo resi conto che avremmo dovuto molto concentrarci poi su prodotti artigianali, prodotti fatti in Italia, per poter avere un ricarico abbastanza grosso e per poter proseguire, quindi vuol dire un altro lavoro che sì. occupa troppo tempo.
Sì, diciamo che lì c'era un problema di... Si scontravano i due problemi, margini troppo bassi, troppo sì. sottili.
Però vendite numerose.
Vendite quindi. Numerose e problema dei resi. Quindi mm-hmm. bastava che sì. poi un ordine si rompesse.
Un sugo
no?
si rompesse.
Tornasse indietro per far svanire completamente qualsiasi
sì,
margine.
Scene di pacchi arrivati con i sughi esplosi dopo cioè. Settimane, perché qualche volta per sfortuna succede quando c'è in piena estate che sono tutte le chiusure e ti ritrovi i pacchi che tornano indietro in stati che... non descrivibili
sì, sì.
sono state delle scene
tra l'altro quando c'era un problema poi rallentava il ritorno per sì. qualche motivo, soprattutto quando il pacco colava, no? Quando c'era
sì,
un problema
sì,
di,
sì, sì.
di liquidi persi che poi in teoria non si potevano nemmeno spedire, ci avevano detto tutti i corrieri
no, alcune volte alla fine bastava mandare il pacco prima della partenza aperto con mostrare che erano abbastanza coperti alla fine per poi essere rimborsati.
Sì, però era...
Però poi a un certo punto hanno visto che per loro questo tipo di prodotto non andava tanto bene, quindi poi ci hanno un po' ridotto all'osso su alcune cose, ci hanno rifiutato dei prodotti che ufficialmente non erano vietati. Anche questo effettivamente sono cose da considerare.
Però era veramente difficile gestione e lavorando ad altre cose, non essendo sì, il nostro no. lavoro, era impossibile da... Però è stata una buona esperienza, perché ci ha permesso di sporcarci le mani nell'e-commerce.
Sì.
E quindi oggi poter dare delle consulenze ai nostri clienti futuri e correnti concreti, cioè
sì.
non sappiamo soltanto le cose dal punto di vista tecnico dietro una tastiera, ma anche poi sappiamo anche chiudere i pacchi bene oggi, no?
Sì, sì, no, poi siamo, cioè, qualche volta i clienti rimangono un po' spiazzati dalla frenata, perché dicono questi qua non vogliono... soldi, no, perché alla fine ci piace comunque avere dei... non è che ci piace fare e-commerce e poi toglierli dal portfolio, che poi parlerò dei case studies la prossima volta, ok, bello. E non ci piace giustamente questa cosa perché poi sono tutti siti che non possiamo più promuovere e non ci fa bella pubblicità.
No, non ci interessa poi fare dei lavori che sappiamo già che andranno male poi commercialmente. Mm-mm. E poi
siamo tristi tutti.
Sì, veniamo pagati ma poi finisce lì, insomma non è che sia proprio il massimo. Chiudiamo velocemente perché volevo spostare sconti per fasce alla prossima puntata perché siamo andati un po' troppo lunghi oggi.
Oops.
Ma sarò molto veloce e quindi riusciremo a chiudere anche questa.
Si vendica.
No, perché sennò cosa facciamo? Insomma, all'inizio. Poi diciamo, no, questo poi la prossima volta.
Ah, oh, vabbè.
Ah, sconti per fasce. Ne parlavamo prima a pranzo. Se per un e-commerce, ancora una volta parliamo di e-commerce, di un cliente, si è proposto questo problema. Questo cliente vende, non diciamo nemmeno cosa vende, perché, così, perché non, anche questo è un progetto di secondo livello, quindi non si può dire, comunque vende dei un B2B, quindi vende dei prodotti ad altre società e ha dei resi che vengono ricondizionati in certi casi quando sono ricondizionabili e vengono poi rivenduti sullo stesso e-commerce ad un prezzo chiaramente più basso. Normalmente i prodotti possono avere un prezzo di base, un prezzo per fasce, quindi se compro, essendo un B2B, se compro un pezzo lo pago 100, se compro da 2 a 10 pezzi lo pago 90, se compro più di 10 pezzi Avevo detto 10, sì. Avevo detto 10. Sì, speriamo, sì. Io se parlo, poi mi dimentico sempre cosa ho detto. Lo pago, non so, 70, ancora di meno. E quindi per fasce. Chiaramente il prodotto ricondizionato non ha grandi quantitativi, ce ne sarà uno disponibile ogni tanto, magari due, e poi di nuovo zero, perché non c'è un magazzino vero e proprio, è semplicemente un prodotto che, tornato indietro, viene riconfezionato, sistemato, ripulito e viene rivenduto. Ma questa cosa non era prevista inizialmente, quindi avevamo tutti i prodotti che erano o divisi in fasce così, quindi appunto 1, 10, 100 pezzi con prezzi diversificati, okay, oppure prodotti in promozione, quindi prodotti che sono hanno un prezzo scontato, quindi il classico 10 barrato 8, perché è in promozione in quel momento. I prodotti ricondizionati non rientrano né in un tipo né nell'altro, perché non è una promozione e non è neanche un prodotto con magazzino, per cui se ne possono vendere più di tanti. Quindi si è posto questo problema. E questo è il classico caso, ne parlo perché a volte ci viene chiesto, ok, aggiungiamo questo tag ai prodotti, per voi è semplice, basta che aggiungete questo tag, per noi indichiamo una spunta, no? Una casella, la spunta, e dico, ok, questo prodotto è ricondizionato, e poi me li fai apparire tutti nella sezione nuova, ricondizionato. E in questo caso no, perché sì, è vero che funziona questa cosa, ma poi il prodotto non viene visualizzato correttamente col prezzo, sì. E in questo caso veniva visualizzato solo il prezzo scontato, quindi veniva visualizzato dal punto di vista tecnico in modo corretto, quindi un prodotto che costa 10, scontato del 50% perché ricondizionato, costa 5, però dice, la scheda prodotto diceva 5 e basta, quindi né fasce, perché non ha fasce,
no,
né promozione, quindi prezzo barrato, perché non ha il listino promo attivato. E quindi come abbiamo fatto? Abbiamo cambiato il sistema di gestione di dei prezzi in modo da gestire anche questa casistica, ma non a costo zero per la nostra fatica, no? Perché alla fine ha richiesto, non so, una mezz'oretta di lavoro in più a fronte di 3 minuti di aggiungere il tag.
Anche la mezz'oretta che qualcuno lo rivenderà a 4 ore di lavoro.
La mezz'oretta, perché come si dice, no? Che non
più
mi paghi...
Più 3 ore e mezza.
Non mi paghi per il minuto che ho investito per girare, per trovare il bullone giusto, ma per i 20 anni di esperienza che mi promette di identificarlo subito. Quindi, però per dire che appunto a volte aggiungi un bottone.
Il
classico caso, mi aggiungi un bottone, ma è un po' difficile, ma solo un bottone, non è solo un bottone, è tutto quello che ci dietro.
In questo caso potrebbe essere anche molto gravoso, perché qualche volta si tratta di rifare sistemi interi, perché una cosa che anche un cliente deve capire quando si avvicina a una digitalizzazione, giustamente, è così, è che qualche volta bisogna arrivare con le idee chiare. Può scappare qualcosa, ma ci sono veramente delle funzionalità che possono smontare tutto.
Sì, perché noi poi diciamo sempre, ok, si può sempre aggiungere dopo. Aggiungere in realtà o togliere non è un problema, però non è detto che sia tutto semplice. Quindi no. a volte basta aggiungere una casellina per dire mi tagghi questo, il flag, no? Per filtrare, eccetera.
Perché costa molto l'e-commerce, in realtà è perché ha tante cose nascoste.
Ma diciamo che costa tanto, perché poi sennò...
No, costa tanto, nel senso...
Costa
sì,
il giusto.
Sì, non costa come un sito aziendale, per dire, nel senso perché... Poi c'è quello standard che viaggia da solo, attenzione.
Poi ci sono siti aziendali anche gravosi, come quello che stai lavorando per i nostri amici, che
è
un sacco di form. Che...
Lì c'è un problema, anche lì quando lavori con altre persone è sempre... Bisogna sempre accordarsi, anche prima effettivamente è meglio, dico sempre, meglio pensarci bene prima. Poi
sì, è lo stesso
discorso,
no? Anche come l'e-commerce, però... comunque, se non sono le idee chiare all'inizio, si rischia di lavorare e rilavorare
sulla
stessa
cosa. Sì, poi un consiglio che diamo, anche che ne parlavamo proprio su questo lavoro, è che qualche volta bisogna accettare di fermarsi a un certo stato del sito prima di fare altre cose nuove. Proprio per evitare di cerotare gli errori già con un sistema nuovo.
E un'altra cosa importante, sempre parlando di questa cosa, che ci è capitato tante volte, dei clienti che non vogliono poi mai andare, hanno fretta di andare online, ma poi non si decidono mai perché vogliono che tutto, ci siano tutte le funzioni che man mano purtroppo a volte gli vengono in mente. salvo poi andare online e rendersi conto che metà di quelle funzioni non vengono usate, non servono.
E poi manca magari quelle
vanno che... modificate, di solito vanno semplificate. Quindi di solito less is better, no? Quindi meno funzioni però che siano ben strutturate e ben chiare. E quindi spesso è meglio andare online con il classico MVP, no? Il minimum viable product, per capire poi di cosa c'è effettivamente bisogno.
Sì, che anzi si paga meno alla fine quando hai ragionato, perché poi ti rendi conto che magari quella, le 10 funzionalità che hai fatto aggiungere li paghi comunque, perché ovviamente non è che il preventivo ha i suoi limiti, quindi tu li paghi e poi magari se ci avessi pensato meglio prima in realtà ti sarebbe costato molto meno.
Non l'avremmo dovuto realizzare. È un po' come l'e-commerce, come dicevamo prima, no? Non ci interessa fare degli e-commerce che poi sono destinati a fallire. Mm-mm. Ci interessa fare dei progetti, anche in questo caso, con delle funzioni che servano, non sì, che sono nella testa sì di chi le ha ideate, magari sulla carta erano perfette, ma poi gli utenti finali non le usano, risultano scomode. Risultano scomode magari per lo stesso gestore del sì, sito, che dice no, ma qua è un casino.
Poi fai come tecnico, poi fai una brutta figura alla fine, perché
è un discorso di consulenza, no?
Così,
noi cerchiamo di fare consigli, poi delle volte ci ascoltano, delle volte no. Di solito quando ci ascoltate funziona tutto abbastanza bene. Bene, abbiamo finito. Un po' lunghi, perché questo inizio era proprio...
ma è il bando che ci ha.
È il bando, il bando.
Tutta colpa del bando.
Con questo vi salutiamo. Vi diamo appuntamento la prossima settimana. Tu ci sai?
Perché non ci...
L'ultima volta hai detto che non c'eri, poi invece ci sei stato.
Faccio le sorprese. Vabbè.
Sarà mercoledì 10 luglio. 10 luglio, sperando che faccia un po' più caldo di oggi. E come al solito vi ringraziamo per averci ascoltati. Vi ridiamo appuntamento in replica su YouTube, Facebook, Twitch, sul podcast, anche sul nostro sito. Trovate nel blog di quadracode.com, trovate tutte le puntate
sì,
in podcast, quindi solo in audio, su YouTube invece in video. Grazie a tutti e alla prossima settimana e buona serata. Ciao.
Ciao.